Party people. Here we go. Yo.
Detto, oh,
con, no, volevo dire
yeah! All the people in the house, come on, let me use it. Bentornati care ascoltatrici, cari ascoltatori, a una nuova puntata di Bombenica In.
Ciao!
Scusa, allora, sono un po' così oggi. Non so perché, gnagnera così. Il clima? Non lo so.
Il climax?
Allora, sto cercando, sto overcompensando forse.
Sì.
Però, amen, chi se ne frega. Mi sembra di non andare in onda da tipo mesi.
Ma infatti non stai andando in onda da mesi,
ah,
non
ecco,
è vero.
Non sono io. E invece no, e invece
non
solamente
è vero,
una settimana. Però
sempre.
Col fatto che non ero al mixer la volta scorsa, non è...
È vero? Sì, quando, infatti anche a me non sembra oggi di essere qua perché non sono al mixer.
Sei. Allora non ti paghiamo, non ti sembra di essere qua. Benvenute care ascoltatrici e ascoltatori, dicevo 331-6214-013 per i vostri sms qui in diretta a Bombenica In. Staremo insieme fino alle 21,
oh,
un botto di tempo per tenervi compagnia in quel momento che per alcuni è difficile, per altri per niente, ma chi se ne frega, ci teniamo compagnia lo stesso in questo condominione che è Bombenica In, in cui si alternano voci bizzarre,
bizzarrissime,
nessuno di noi ce la fa tanto.
Però oggi, diciamo questa cosa, hanno un po' disertato,
Perché?
Perché abbiamo Bellati che ormai... lo stronzo non mi permetterei mai di dirlo, ma Bellati che ormai così...
Ah, vabbè, Bellati, certo.
Chiude casa, rimane su, non scende,
no, ma
sta sempre nei suoi piani, sì, si connette ma non viene giù, rimane su.
Ah, sì, è vero, vabbè, ma lui è così.
Dall'alto.
Peggio di Bellati a pacca, però nella vita extra radiofonica,
sì.
Peggio di Bellati solo Clarice.
So,
ma
che dice
se la gioca. Se la giocano.
Clarice e Bellati se la giocano.
Clarice a.k.a. Sì, mi sa che ci vediamo.
Sì, esatto.
Mi sa che vengo anch'io.
Sì, vengo anch'io, però poi ci sono, succede sempre qualcosa. Però Clarice oggi sta lavorando.
Oggi sta lavorando.
Cioè, diciamo che oggi sta lavorando, quindi proprio è giustificata. Poi abbiamo la nostra Astrid che si connette, perché oggi era nella bassa bergamasca, quindi
povera
bestia,
è l'unica più giustificata di tutti, cioè anzi quando viene è grande sacrificio.
Esatto, grande sacrificio. Poi avremo la nostra ragazza delle stelle.
La ragazza delle stelle, la Simo. Quanto
la Simo.
Tempo? Quanto tempo?
E poi,
non ci ha fatto bene.
E poi avremo anche Burgazzi. Burgazzi, dai, chiamiamolo veramente, non lo bullizzo.
Guarda che lo chiami Riccardo solo
Burgazzi.
Tu Burgazzi.
Sì, lo chiamo Burgazzi perché mi fa ridere.
Posso dire una cosa molto cattiva?
Dai.
Allora, prendere in giro la gente per il cognome è comicità a livello Emilio Fede.
Hai ragione.
È uno dei livelli più bassi.
Oltretutto io che ho un cognome orrendo perché Grassi è proprio brutto.
Dai,
un cognome proprio Grassi.
Gratis.
Non mi piace. Gratis, Gaia Gratis.
Gaia Gratis.
No, Gaia Grassi preferisco. E poi abbiamo invece Zena.
Sì, è nelle Filippine.
Zena che è nelle Filippine, che ci manca tantissimo. Lei dice che le manchiamo pure noi, ma non lo so se è vero, se sono momenti così un po' d'amore, ci manda dei messaggini così.
Ma figurati se le manchiamo nelle Filippine.
Anche secondo me non le manchiamo, ma dice così. Però ci ha mandato un contributo che dopo ascolteremo. O adesso, cosa
dopo,
vuoi fare, Kesten? Dopo.
Dopo. Perché adesso, cioè, ma stiamo scherzando. Arrivano anche dei messaggi sulla questione del cognome, poi ti rileggo.
Ok.
Ma solo dopo.
Dopo.
Solo dopo.
Sì.
Anzi no, te li leggo subito.
Ok.
Perché no. Allora, Francesco. Raga, sulla storia dei cognomi sono d'accordissimo. Francesco...
è Francesco... dimmi, fammi indovinare, è Francesco Pota?
Sì. Ma stai ridendo, ma porca miseria, ma ti rendi
ma
conto?
Perché, ma perché io poi, essendo mezza bergamasca, capisco perché lui dica così.
Ma è il tuo vero cognome? perché magari non è il suo vero cognome.
Magari no, è il suo vero cognome, mi sa.
Quindi si chiama Potente di cognome.
Che ci sta, esatto, magari è Potente per gli amici Pota.
Era troppo bella la risata, ti ho alzato il volume. Perché stai ridendo come una matta?
Scusami. Mi fai gli scherzi?
Sì, no, ma perché è vero, anche a me ha fatto ridere il messaggio.
Mi ha fatto ridere Elia, che ormai so leggere il suo nome, quindi lo nomino sempre.
Che brava, sai leggere.
So leggere,
brava.
Sì. Allora, Francesco Pota ci conferma che è il suo vero cognome, come immaginavamo. E invece Elia dice: oh, mio cugino andava a scuola con una che si chiamava Rosa Chiappa.
Sì, perché questa è la classica.
È la classica storia, sì. Sì. Infatti l'ha messa tra virgolette.
Rosa,
Culetto Rosa, esatto.
Giuro. Va bene, una vita rovinata da Gena Gnocchi mi ha fatto abbastanza ridere. Sì. Allora, il allora, io lo prendo come un audio dalle Filippine, solo che sì, dura quasi 5 minuti.
Sì, è un contributo.
È un contributo audio.
Sì.
È un audio tipo, cioè sta passeggiando e ci manda una cosa.
Sì.
Filippine, Zena, via.
Ciao a tutti gli ascoltatori.
Di messa, mi piace.
Faccio un saluto direttamente dalle Filippine. Non riesco purtroppo a essere in diretta perché qui la connessione è un po' scarsa e poi sono le 2:30 al momento in cui ascolterete questo messaggio e in cui saremo in onda tutti quanti. E quindi vi vado questo messaggio per raccontarvi un po' come stanno andando qui le cose. Ovviamente è tutto estremamente meraviglioso. Attualmente siamo a Tai Tai, che è una municipalità dell'isola El Nido a Palawan, dove la natura regna sovrana, e oggi siamo stati invece al nord, proprio a El Nido, in un posto che si chiama Big Lagoon, che è una sorta di lago, ma in realtà è mare, il mare praticamente racchiuso tra le montagne, dove abbiamo avuto la possibilità di osservare anche un gruppo di scimmie che si facevano grooming fra di loro. Però una cosa di cui volevo parlarvi è ovviamente riguarda i cani, perché ovviamente anche da qua non posso che pensare e parlare di cani. Qui nello specifico ci sono, secondo quello che è un censimento del 2019, nelle Filippine ci sono un cane ogni 10 abitanti, quindi ecco, potete immaginare quanto sia facile incontrare cani nelle strade. Sono cani che vivono liberi e che sono però associati a magari dei gruppi familiari oppure dei negozi, dei locali, e quindi basta, diciamo, andare per le strade e vederli che se ne stanno lì, che dormono o che si fanno i loro giretti intorno alla loro zona. Quello che abbiamo notato, diciamo, come primo aspetto che colpisce l'occhio è la diversità a livello di fisionomia dei cani. Tipo a Manila i cani sono un po' più muscolosi, con le orecchie piegate in avanti, e mentre a Coron abbiamo visto ci sono più cani più snelli, con il pelo un po' più lungo, le orecchie a punta e un po' più grandi di taglia, mentre il nido, le taglia è ancora un po' più grande, quindi siamo in circa un cane di taglia media, intorno ai 20 kg, più muscolosi, con le orecchiette a punta. L'altro aspetto molto interessante per quanto riguarda i cani qui nelle Filippine, che parlando ovviamente con la popolazione locale, ho fatto un po' di domande, mi hanno spiegato che c'è una distinzione nel modo in cui vengono definiti i cani. Ci sono gli Aspin e gli Ascal. Nello specifico As vuol dire cane, Pin filippino, quindi gli Aspin sono proprio i cani filippini, e questo spiega perché comunque si assomiglino moltissimo fra di loro, a parte appunto qualche differenza che abbiamo riscontrato attraverso i vari posti che abbiamo attraversato. Gli Ascal invece sono i cani della strada. Cal viene da calle in spagnolo, perché qua appunto ci sono ancora dei resti di quello che è stato il passato spagnolo delle Filippine, e sono i cani liberi, quelli che noi chiamiamo i randagi, i cosiddetti stray dogs. Però la maggior parte dei cani in realtà sono gestiti dalla popolazione locale, e infatti li vediamo in un territorio sempre molto specifico, no? Attraversando sempre le stesse strade, nei posti in cui siamo stati abbiamo potuto osservare come quel specifico cane era sempre davanti a quello specifico negozio e sempre all'interno di un determinato territorio. Una delle esperienze più buffe è stata a Okam Okam, al nord di Coron Busuanga, dove lungo questa spiaggia chilometrica, passeggiando, si potevano vedere i singoli cani distribuiti lungo il territorio. Quindi tu dall'inizio della spiaggia fino alla fine vieni accompagnato pezzo pezzo dai vari cani, che poi si fermavano alla fine del loro territorio, interagivano col cane successivo come se si passassero, diciamo, la palla, per poi accompagnarti all'altro pezzo di territorio dove si incontrava l'altro cane, e così via, e ti accompagnavano per tutta la passeggiata quando ce l'avevano voglia, quando non faceva un caldo atroce, quindi principalmente la mattina all'alba oppure la sera al tramonto. Quindi questo aspetto è sicuramente molto interessante, poi molto divertente per una persona come me che, diciamo, è leggermente fissata con i cani. Quindi se amate i cani sicuramente potrete godere nelle Filippine. Quindi per adesso vi mando un abbraccio fortissimo e ci sentiamo domenica prossima. Ciao ciao.
I cani a zona, in pratica.
Sì.
Sono i cani che hanno la propria zona di... I cani a staffetta, che accompagnano un pezzettino. Che bella questa cosa degli Aspin e gli Ascal. A saperlo avrei chiamato il mio cane Ascal. Perché
è di strada, ovviamente. Ovviamente.
È di strada. Invece è di casa. Senti che gancio.
È
di casa. Tanta roba, Simo. La nostra Simona Romaniello. Come stai?
Bene, bene. Ciao.
Ciao, la ragazza delle stelle.
Grazie, ciao per la ragazza, come sempre.
Come andiamo? Cosa hai fatto di bello? Cosa ci racconti? Adesso che ci vediamo, ci sentiamo. Cioè, ci sentiamo sempre una volta alla settimana. Ma non è vero, in realtà ci sentiamo molto bene.
No, sto paccando un po' di volte.
No, vabbè, ma è colpa nostra, perché questo passaggio alla domenica ovviamente non è comodissimo per tutti voi che eravate ospiti fissi di tutto un po' adesso al passaggio domenica in... E anche perché tu spesso hai delle cose da fare la domenica, anche di lavoro, voglio dire.
Sì, ero in giro per lavoro, ero a Trieste per un convegno settimana scorsa, quindi...
Perché a Trieste i convegni?
Primo perché Trieste è bellissima.
Trieste è molto molto bella, sì. Trieste è molto
bella. E poi perché c'è a Trieste la scuola di studi avanzati, si chiama Sissa.
Sissa, è vero.
E che in un posto anche lì bellissimo, in cima, si vede tutto il porto, è veramente un posto pazzesco. E lì c'è stato un convegno di comunicazione scientifica, il convegno nazionale di comunicazione scientifica, e sono andata a raccontare un po' di cosine dei planetari, soprattutto perché quest'anno si festeggiano i 100 anni dei planetari, quindi sono andata a raccontare un po' di cose.
Ma quest'anno che è finito, cioè nel 2023?
No, in realtà, allora, è un po' strano perché festeggiano hanno iniziato l'anno scorso, però il vero vero anno è questo in realtà, perché nel 2023 c'è stata la prima, come dire, la prima proiezione pubblica di un planetario al Dutch Museum di Monaco, cioè per la prima volta hanno proiettato il cielo, hanno riprodotto il cielo per il pubblico. Quindi insomma si festeggiano i 100 anni in cui noi riproduciamo il cielo, lo regaliamo al pubblico, insomma.
Ah, cioè nel 1923 c'è stata la prima e quest'anno
la prima proiezione pubblica.
Ok, quest'anno ricorrono i 100 anni.
E così ne prima, però erano molto, la Zeiss, la casa produttrice, l'aveva fatto, come dire, per pochi, ecco, invece lì poi è stato fatto all'interno del museo.
Ah, la Zeiss l'inventrice del sistema?
Eh sì, è quello che avete anche a Milano, al planetario.
Sì, al planetario.
È una Zeiss sempre.
È uno Zeiss, esatto. Bellissimo.
Senti, volevo chiederti qualcosa, ma non te la chiedo. Andiamo avanti, poi te la chiedo dopo, non c'è problema.
Beh, ma prima di tutto, sai cosa è successo oggi? Non so, è venuto a trovarmi il Bellati.
Sì, lo sappiamo. Ci ha mandato qui in condominio, girano delle foto di voi due assieme.
Tra l'altro,
esatto, il condomini.
Io avevo detto: beh, magari cosa fai durante il ponte? Vado a Torino, andiamo tutti a Torino. Magari sentiamoci. Magari andiamo insieme. Tu hai più sentito il Bellati? Sì, perché l'hai visto. Dopodiché io.
Già. Certo.
Come sta? Esiste? È vero?
Esiste, sta molto bene. Una famiglia pazzesca, tutti simpaticissimi.
Tranne lui.
Tranne Bellati, questo sì.
Dai, non posso dire.
Ah, però l'hai pensato. No, sono scherzando.
È vero. Lo conosco da tantissimo. Ci conosciamo da veramente tanto tempo io, Andrea.
Davvero? Sì, no, è vero, lo so, però me lo dimentico ogni tanto, me lo dimentico. E cosa avete fatto?
Credo prima di voi, poi
sì,
magari
sicuro.
Voi vi conoscete da 1000 anni, però.
Ma chi lo conosce?
Ma Bellati.
Chi lo conosce?
Esatto.
Non so nulla di...
Mi pregio di non conoscere.
Di non conoscerlo. Senti, parliamo di Gaia.
Non di me.
Beh, oggi ho scelto il nome di Gaia, sì. No, volevo solo raccontarvi di questa missione pazzesca che tra l'altro è molto torinese, perché vede coinvolti molti ricercatori dell'osservatorio astrofisico, che è il nostro vicino di casa. Quando andrete a trovarmi vedrete anche le cupole dell'Osservatorio Astrofisico di Torino e sono coinvolti in questa missione, di questo satellite che quest'anno, adesso il 19 di dicembre, compie 10 anni.
Okay.
E viene anche soprannominato il cacciatore di stelle.
Addirittura.
Oh, che bello.
Già, non gli fa male, eh?
Evidentemente.
Non le caccia veramente.
Fa solo le foto, come i fotosafari.
Esatto. Più che fare le foto, dice sta lì e sta a questa distanza, perché questo satellite ha come obiettivo quello di fare, si dice, misure astrometriche, che è un modo molto, diciamo, più tecnico di dire che misura la posizione con una precisione molto importante, anche le distanze, i movimenti relativi delle stelle della nostra galassia.
Ok.
Che sembra una cosa, come dire... Poco interessante da raccontare, in realtà è utilissima.
Detto così, in effetti, sai cosa sembra? Sembra, ok, abbiamo trovato tutte le stelle, adesso cosa facciamo? Misuriamo un po' come si muove.
È un po' la distinzione tra l'architetto e il geometra, non so come dire, fa
okay.
Un po' sporco, insomma.
Sì.
E, mentre l'architetto si lancia sulla creatività. Però è fondamentale, perché grazie a Gaia, nel suo progetto mappa una roba come 2 miliardi di stelle.
Di fare le mossette, non sei tu. Continua a fare... sembra che creda veramente che parli di lei. Scusa.
È un acronimo, purtroppo.
No, e che acronimo è? Dimmelo, io pensavo c'entrasse con Gaia, invece no.
In questo caso no, vuole dire Global Astrometric Interferometer for Astrophysics.
Vabbè, l'hanno cercato proprio come all'americana, cioè trovi un bel...
Esatto.
Trovi un bel nome e poi dici, costruiamoci attorno qualcosa di sensato.
Sapete come si chiama quella roba? Esiste il nome?
Come
inglese?
Si chiama? Diccelo.
Allora, acronym sarebbe l'acronimo, così si chiama backronym.
Ah, è bello. Bellissimo. Backronym, molto bello.
È vero, giuro. L'acronimo all'indietro, sì, ci sta. Vabbè, ok. Dicevamo.
E no, nulla, in definitiva Gaia quello che farà, appunto, mapperà, farà una mappa tridimensionale straordinaria, con una precisione veramente senza pari, di quasi 2 miliardi di stelle della nostra galassia e anche di altre, diciamo, di altre galassie. E in questo modo avremo proprio una visione tridimensionale che fino ad adesso in realtà non avevamo, e questo permette di avere anche informazioni molto più dettagliate su quella che è stata l'origine, per esempio, della Via Lattea, di qual è la distribuzione, con anche, diciamo, l'età, insomma, di tutte le stelle all'interno della nostra galassia, cioè della Via Lattea. E alcuni dei risultati che ha portato a casa, anche questi sono abbastanza innovativi, tipo che la nostra galassia è una galassia spirale, sì. Ed è fatta sostanzialmente, immaginatelo come un disco con una parte centrale che è un pochino più spesso, più denso, si chiama bulge della galassia, tutto il resto è praticamente un CD, praticamente è tutto bello.
La galassia è essa stessa un UFO in pratica.
Esatto, esatto, un po', io la vendo sempre un po' come la pasta della pizza, cioè c'è stato un bravo pizzaiolo che l'ha fatta girare e si è bella schiacciata intorno a questo disco. In realtà si pensava fino a poco tempo fa che fosse veramente molto piatto il disco, e invece si è scoperto che ha una sorta, si chiama di warp, cioè ha una forma S.
Ah, come quando lasci i vinili al sole.
Questo è stato scoperto grazie ai dati di Gaia e tra l'altro alcuni ricercatori qui dell'osservatorio astrofisico, e la spiegazione non si sa ancora, cioè non si sa come mai non è piatto. In teoria dovrebbe esserlo, perché ruota intorno al suo asse, sostanzialmente si schiaccia per effetto centrifugo.
Ah, sì,
fenomeni,
certo.
Fenomeni appunto come il pizzaiolo, ecco, con la pizza, la centrifuga. Invece non è così, quindi anche questo è decisamente particolare. E poi, come succede sempre in queste missioni, la pensi per una cosa e poi in realtà poi riesci un po' di serendipità, anche riesci a vedere anche tante altre cose in più. Ha scoperto e ha misurato con molta precisione la posizione e le orbite di una roba come 150.000 asteroidi.
Esagerazione.
Vabbè, su grandi numeri, mille, ci piace sempre, uh-huh. E di questi alcuni anche potenzialmente pericolosi, quindi avere una stima precisa della loro posizione, delle loro orbite, insomma, può tornarci utile, ecco, di quelli okay. che potrebbero avvicinarsi, essere quelli che vengono chiamati i NIO, sono questi asteroidi non molto simpatici se incontrassero la Terra, ecco, avremmo un filo di problemi, ecco.
Senti, ma scusami un attimo, mi è venuto in mente, ma non abbiamo mai fatto poi un recap su quello che era successo con l'esperimento del far esplodere un satellite così perché sì?
No.
Un satellite, no. Scusami, un asteroide.
L'asteroide, no. No, era andata molto bene con quella missione che si chiama DART.
Sì, era DART.
E alla fine erano riusciti a spostarlo, quello che volevano. Quindi in quel caso lì volevano solo vedere se si riusciva in qualche modo ad avvicinarsi e dargli un colpetto, ecco. La cosa è andata a buon fine, quindi ci sono buone possibilità. L'idea era quella, appunto, di non far esplodere nulla, un po' all'americana, uh-huh. Ma di piano piano deviarle in orbita, che è l'unica soluzione vera, perché, come avevamo detto all'epoca, farli esplodere non è molto intelligente, perché invece di averne uno
per quanto carità, fighissimo, però sì,
esatto, pericoloso, lì a quel punto hai tantissimi proiettili che ti investono, non cambia assolutamente nulla all'orbita, ecco. Quindi invece lì l'idea è questa bestia, di spostarla, di non farla
va un po' più là.
Ecco, esatto. E poi un'altra cosa, l'ultima cosa, che però è veramente importante, sebbene non fosse stato progettato per scopi, si dice, cosmologici, cioè scoperta anche di oggetti molto molto lontani, invece sta scoprendo un sacco di, si chiamano quasar, cioè sono delle galassie attive molto, molto lontana grazie al fenomeno delle lenti gravitazionali, cioè sta aiutando il suo collega Euclid, che è questo satellite che invece si occupa sostanzialmente di questo.
Chissà come se l'è presa, tra l'altro, cioè no, Euclid ha un lavoro solo, arriva quest'altro, fa aspetta, già che se vuoi ti do una mano, lui dice che cazzo vuoi, scusa, vabbè, è un po' antisindacale.
Noi in campo scientifico, meglio la collaborazione.
Sì,
Sì, anche perché poi ne vengono fuori sempre cose nuove, insomma, no. Grande collaborazione, sempre comunque. E nulla, grazie alle quelle che si chiamano le lenti gravitazionali, è riuscito ad osservare tipo 300 quasar, quindi dà molte indicazioni anche su fenomeni e oggetti che si trovano molto distanti, quindi diciamo nelle fasi, non dico quasi primordiali, però in un universo molto molto giovane.
Bello!
Eh sì, il fenomeno delle lenti gravitazionali è veramente molto affascinante, perché l'idea è quello di sfruttare un oggetto molto massivo, che ha tanta massa, per deviare la luce dell'oggetto che si trova dietro. Cioè tu hai un quasar, una galassia distantissima, tra me, cioè tra la Terra e questa galassia c'è un altro oggetto in mezzo, magari un ammasso di galassie, un oggetto che ha veramente tanta ciccia, cioè tanta massa. E Einstein ci ha insegnato che la luce viene deviata, non va in linea retta. Se c'è un oggetto molto massivo, devia molto questa luce.
Mi dà un po' l'effetto, insomma.
E si comporta da lente.
Sì,
in qualche modo
sì.
Ci permette di vedere quell'oggetto che noi non saremmo stati in grado di vedere. Magnifica in qualche modo la luce e riusciamo a vederlo. E crea anche degli effetti molto belli, perché questi oggetti assumono la forma, per esempio, circolare, come delle lenti. Mettete una candela dietro prendete un bicchiere, sacrificatelo, prendete i bicchieri di vetro, parte quelli con i calici, in basso, guardate la candela e vedete che la candela, sostanzialmente la luce della candela, crea un cerchietto,
un alone.
Ecco, l'oggetto centrale farebbe quello da lente, voi vedreste la candela che è il nostro quasar, e il nostro Gaio è riuscito a vedere anche questo, quindi anche oggetti per i quali non era stato progettato, quindi sta dando grandi soddisfazioni.
Senti, a noi reclamano perché dobbiamo lasciare la linea al giornale radio, a te reclamano, qualcuno ha urlato dietro, per cui evidentemente devi andare.
Mia figlia stava giocando.
Ma no, figurati. Ci sentiamo, se non so se dirti settimana prossima, ma ci sentiamo.
Certo, va bene.
Stia
grazie.
Bene.
Ciao Simo, grazie.
Saluti Bellati, ciao.
Ciao.
Ciao. Billy Preston è il cantante di Nothing from Nothing. Billy Preston è il contrario di Tom Waits. Thomas, grazie per aver riso.
Sì.
Vabbè. E noi tra poco ci colleghiamo con la nostra Astrid.
Sì. Tutto
va bene. E intanto io vi ridò il benvenuto, perché comincia un po' la seconda parte di Domenica Inn.
Sì.
Sì. Sì. Stai vedendo se dico tutto giusto?
Sì, bravo.
Okay, grazie. Vuoi dire qualcos'altro? No. Oltre... no, vuoi solo...
Voglio solo annuire quando dici le cose corrette.
Va bene, grazie mille. Dirò anche correttamente il numero di telefono a cui scrivere, se vi va, che è 331-6214-013 per i vostri SMS, naturalmente, e che andremo avanti fino alle 21, un po' come sempre, tutte le domeniche. Non sono arrivati più messaggi da prima. Peccato, sarebbe stato carino, abbiamo... Com'è dirimere al passato? Dirinto?
Diretto.
Dirimpetto. Sei tu che sei giornalista,
dirimuto.
Non è vero.
Però sarebbe carino, dai.
Sì, sarebbe carino. Secondo me non ce l'ha.
Adesso vedrai che ci scrivono.
Ma no, ma come non ce l'ha?
Non ce l'ha, no, il famoso...
Non è perché se tu non lo sai non ce l'ha.
Ma no, è che una delle possibilità, il famoso spleso che fa ridere, che fai la battuta, non è che nessuno lo sa, è che non esiste il passato participio di splendere. O meglio, a dirla tutta, a un certo punto, quello là, il poeta, quello che si faceva un sacco di bamba, Annunzio.
Uno dei tanti.
D'Annunzio, sì, beh, lui in particolar modo... D'Annunzio dice risplenduto, parlando di, se non sbaglio, di Carducci, per cui in qualche... però no, beh, è licenza poetica.
Cioè, ma hai ragione, il participio passato non è in uso, Accademia della Crusca.
Hai visto? Ricordiamo, tra l'altro,
sì.
Contiene molta fibra quell'Accademia lì. Allora, di che cosa parliamo oggi, cara Astrid?
Parliamo di una storia romantica.
Ah, sai che? Ti interrompo un attimo, perché prima, parlando con la nostra Simo, la ragazza delle stelle, è venuto fuori appunto che hanno festeggiato il 100° anno dalla prima proiezione
pubblica
del planetario, che è un'invenzione della Zeiss. Ho detto, prima o poi la Astrid la deve fare quella roba lì.
Sì, tu dammi tempo.
Sì, cioè, no. Prima o poi,
io comunque sto rientrando da una maternità, ti assicuro che col pancione parlare nei podcast non era facilissimo.
No, perché sei lontana dal microfono. È per quello.
Ma anche perché non ti sale il fiato.
Ah, è vero?
Cioè, sì, facevo molta fatica. E adesso ho questo piccolo problema delle ore di sonno in primis e del tempo in generale, per cui ragazzi, io faccio il possibile, però non è che riesco a fare tutto ancora.
Certo, no, ma adesso, cioè, sta cosa di pile, cioè, non è che ti sto facendo il mazzo, era semplicemente guarda, c'è un'idea, se vuoi farlo fallo.
Pensavo mi stessi chiedendo allora le puntate nuove.
Ma no, vai tranquilla, quando te la senti. Storia romantica, vai.
Storia romantica, che è una vecchia puntata che avevo fatto invece.
Ah, il riciclone.
Il riciclone natalizio, perché non avevamo mai parlato, ma è una cosa dolcissima.
Oh.
Ed è la nascita della Boule à Neige.
Belle.
La Boule à Neige. La palla, sì.
Okay. La palla di neve che nasce come dono d'amore realizzato dall'apprendista Georges Anthem Lenepveau.
Sì.
Spero di averlo pronunciato giusto, insomma.
No, l'ha pronunciato così giusto che è caduta la linea. È caduta la linea, ma noi la richiamiamo immantinente e la ritroviamo. Boule à Neige, che è andata per un casino di anni, era l'oggetto da collezione tipo delle nonne.
Perché cosa... delle nonne?
Perché tu hai la collezione. Certo. La Gaia ha la collezione delle Boule à Neige.
No, ho fatto partire questa collezione in casa, mi odiano tutti, e mio nipote.
Ah sì?
Sì.
Ah.
Mi odiano tutti perché adesso lui ne vuole tantissimo, ogni volta che si va in un posto.
Tu l'hai fatto unicamente perché così sai cosa regalare sempre a tuo nipote.
No, vabbè, non è che gli regalo sempre quello, però ne porto sempre una.
Vabbè. Sì, è odioso questa cosa che... Scusami Astrid, vai, dicevi?
No, no, dicevo, allora, voi provate a calarvi adesso un attimo nell'atmosfera, ok? Sì. Ci sei, concentrati. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento, mm-hmm. siamo in Normandia, fuori fa un freddo becco, mm-hmm. Siamo all'interno di una vetreria, giornata di lavoro finita. Bravo, bravo, vedo che mi segui, bravissimo, okay. bravissimo. C'è questo apprendista molto giovane che è rimasto nel laboratorio fino a tardi. Il laboratorio ormai è chiuso.
Anno,
si chiama
scusami,
George.
Che anni siamo?
Seconda metà dell'Ottocento, intorno al 1877 all'incirca.
Quindi George quella sera non si guarda un filmino, per dire.
No, 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 assolutamente. Non va neanche al bar e torna a casa molto tardi perché sta lavorando, sta cercando di riprodurre con il vetro la cattedrale di Bayeux, che è il posto dove lui vive e lavora.
Okay.
Questa cattedrale lui la vuole riprodurre con minuzia di particolari, mm-hmm. e poi vuole chiuderla in una sfera, e questa sfera vuole che abbia la neve. Come può fare allora? Ci ha pensato, perché ci sono in Italia alcuni maestri vetrai che fanno le bolle con l'acqua dentro, e lui ci metterà le bolle, mm-hmm. e sì, dei piccoli pezzettini, pezzettini di non so bene che cosa.
Porfora.
Devo essere sincera.
Scusa.
Listirolo? No, perché
no,
galleggia.
No, no, no. Il polistirolo non c'era.
Esatto.
Saranno state particole di
non lo so.
Si scioglie. Plastica,
deve fare qualcosa che riproduca la neve, sostanzialmente. Però
avorio
vuole fare. Sì, sicuro, assolutamente.
Perché, comunque, oh, sciocchine 1 e 2. Cioè, non è una cattiva idea.
Okay. No, no, lo faremo.
Va bene.
No, dell'avorio grattugiato, ecco cosa ha usato.
No, del grana. Del grana,
allora,
giusto.
C'era l'atmosfera romantica, mi puoi rifare per favore il fuori, il freddo, il neve. Bravissimo. Ok, perché vuole fare questo, sta preparando questo dono? Perché lui lì, oltre alla vetreria, oltre...
No, no, ma ogni volta.
Ma è una tattica per tenerci in suspense.
No, non è, in realtà non è colpa sua, è più colpa
sei
del...
tu?
No, è lo Skype di qua che fa delle bizzarre bizze, perché vedo la mia immagine che va e viene, cose così, per cui tutto
non
può
è
essere...
colpa mia.
Ti stavo discolpando, secondo me è un problema del nostro Skype. Comunque, dicevamo...
Allora, velocemente, lui fa anche il fattorino lì alla vetreria, e qualche giorno prima aveva consegnato un servizio di bicchieri in un hotel di Bayeux, e a ritirare questo servizio c'era una giovane donna, Natalia.
Una cameriera?
No, Natalia Fedorovna Korkov, lituana di lingua russa, di passaggio in Normandia con la famiglia.
Beh, era sposata o era lì tipo coi genitori?
Presumo lì coi genitori.
Ok, e lui la vede e dice: Maronna Natalia, quanto ti amo!
Quanto sei bellissima, stupenda, meravigliosa!
Tieni, una palla piena di... grande.
No, 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 loro parlano, nasce questo amore che non si sa bene poi come va a finire. Lei gli confessa che la Normandia le piace, sì. ma le manca molto la neve del suo paese.
Cioè, posso dire, Natalia, ma porca miseria, ma sei in vacanza in Normandia e vabbè.
Sì, poi non è che faccia proprio sto caldo in Normandia.
Però
tipo.
Vabbè.
E niente, quindi lui fa questo dono che fa nascere la boule à neige.
La inventa lui, bravo George.
Bravissimo George, è una storia stupenda, no?
È una
molto
storia
bella,
molto bella.
Molto bella.
Ecco, io peccato sono... che non, no, è una leggenda.
No, ma come? No. L'hai preso per il culo? Cosa facciamo? Diamo fake news?
No, allora... adesso facciamo un accogliamo un altro pezzettino. Siamo a Parigi, Non in Normandia, no, ha smesso di fare freddo. Okay. Siamo a Parigi, è il 1878 e siamo a una delle esposizioni universali più famose al mondo.
Oh, un'ex. Quella
che aveva la Statua della Libertà spacchettata fra il Palazzo Trocadero e i Campi di Marte.
Ok. Sì, sì, sì.
Ok, quella dove c'era Bell che presentava il telefono, c'era Thomas Edison col megafono.
Ladro. Tanti c'era, grandi successi.
Sì, cioè, c'era un botto di gente, okay. Anche delle robe riprovevoli.
Tipo?
Tipo il villaggio nero, uno zoo umano con 400 indigeni.
Madonna, che bruttezza.
Vero?
Niente male.
E ci sono 52.000 artigiani. Con le loro invenzioni piccole e grandi, perché poi all'esposizione universale non è che c'era soltanto Eiffel con la sua Statua della Libertà, capito?
Certo.
E tra di loro c'era il vetraio Pierre Boire.
Boire?
Boire.
Che vuol dire burro in francese. Le
Boire. È scritto B-O-I-R-R-E.
No, okay. Non vuol dire burro, stavo scherzando. Però,
però okay. Si pronuncia uguale.
Ma boh, non credo. E cosa, e scusami, quindi la storia di George cos'è? Marketing? Se l'è inventata lui stesso? Ah, scusa.
Pierre Boire ha lì in esposizione il suo globo panoramico, che è, secondo le cronache, quindi secondo il giornale dell'esposizione universale, un fermacarte a forma di palline vuote piene d'acqua e contenenti un uomo con un ombrello. Queste palline contengono anche una polvere bianca, che abbiamo detto che è avorio grattugiato, giusto?
Sì, o grana.
O grana, che quando si capovolge riproduce una nevicata.
Ok.
L'uomo con l'ombrello.
Io sono pieno di domande di carattere tecnico, alla quale tu non so se hai delle risposte.
Beh, tu prova a dirlo.
Era veramente solamente acqua? Non faceva la muffa? Non si opacizzava?
Sì, è solamente acqua, perché poi dentro è tutto vetro. Perché dovrebbe fare della muffa?
Perché comunque è una carica batterica. Se ci sono dei batteri anaerobici dentro, proliferano e fa comunque uno schifo. Vabbè, ma questa qualcuno mi risponderà. Biologi,
per favore, all'appello. Comunque, la verità sta nel mezzo. Cioè, c'è qualcuno che dice che è impossibile che questa leggenda di George e Natalia sia completamente fuffa. Altrimenti si sarebbe spenta molto prima e questo Pierre Boire avrebbe detto: sì, sono io l'unico inventore del globo panoramico. E l'avrebbe brevettato. E invece no, non l'ha fatto.
Non lo so, basta pensare alla terra piatta. Se davvero qualcuno ci credesse, voglio dire, non prolifererebbe. E invece prolifera, quindi ci credono. E quindi forse
ci credono, sì.
Quindi anche quella potrebbe essere una leggenda. Però
è più facile pensare che forse George abbia davvero fatto questa sfera di neve, questa boule à neige, e che abbia in qualche modo il suo titolare ne sia rimasto talmente affascinato che poi abbia cominciato magari a portarla in giro, a farla vedere ai colleghi.
E quindi si è diffusa.
Poi il Pierre invece ha detto: ah, sai che c'è? Io la porto all'esposizione universale.
Che stronzo. Con un altro come Edison, che anche lui era un ladro di idee.
Addirittura c'è chi pensa che Pierre Boire fosse il titolare di George.
Ah sì?
Ah, che gli abbia rubata, tipo?
No, non che gli abbia rubato l'idea, ma che gli abbia detto: oh, bella questa cosa qua, produciamole.
Ah,
perché comunque quella di Pierre Boire è diversa, c'ha un omino con l'ombrello.
Ho capito, vabbè, però perché è più facile, più commerciale rispetto alla cattedrale, forse.
Chissà che fine ha fatto, tra l'altro, questa la prima boule à neige.
Secondo me marcia perché hanno usato l'acqua.
Ce l'hai sta fissa?
Sì,
che tu non ce le hai a casa le boule à neige.
No, e se ce le avessi sarebbero fatte di alcol oppure... formaldeide. No, non lo so cosa si usa in questo caso.
Qualcosa in cui non si scioglie grana.
Esatto, qualcosa che non sia un solvente, dove il grana non sia solubile. Esatto, quella cosa lì.
Comunque, posso dire una cosa?
Puoi dire quello che ti pare.
Allora, io stavo facendo una piccola ricerca per capire cosa è contenuto all'interno delle boule neige.
Sì.
E ho trovato un'altra cosa.
Dica.
Allora, a parte che c'è un po' conteso, perché alcuni sostengono che sia nata in Austria, sempre verso la fine dell'Ottocento, più verso l'inizio del 1900.
E non si chiamerebbero Boulanet, si chiamerebbe...
Infatti, e allora per quello, esatto, per quale motivo là si è mantenuto il nome francese? Noi già non crediamo a questa seconda ipotesi. E comunque, questa persona che si chiama Erwin Perzi, essendo ovviamente tedesco, si pronuncia così. E lui costruiva utensili per sale operatorie. Gli era stato chiesto di trovare di crearne uno che illuminasse le sale operatorie. Allora aveva ideato, visto che i calzolai dell'epoca illuminavano i loro laboratori con facendo passare della luce all'interno di alcune palle che contenevano acqua, ha pensato di inserire delle schegge di metallo e di vetro per divertimento. Cioè, lui ha creato questo utensile e ha infilato dentro queste schegge di metallo e di vetro, però poi si è reso conto che facevano un po' tipo effetto fiocchi di neve, e allora ha cercato di perfezionarlo facendo delle miniature e inserendo, signore e signori, del semolino. Quindi si avvicina un po' alla tua cosa del grana grattugiato.
Era una teoria, ma non del tutto sbagliata. E aspetta, il Botti scrive: quelle moderne hanno dentro acqua e glicerina.
Per non farle ammuffire.
Sì, beh, se l'acqua sterilizzata.
Beh, cosa magari anche quelle antiche c'avevano acqua e glicerina, tu che ne sai?
Infatti sì, poteva essere tranquillamente.
Infatti. E invece Davide ci dice che in quelle moderne vengono incisi dei disegni all'interno con il laser.
Manda anche una foto.
Tipo galassie, volti, scene varie, e ci manda delle foto molto carine.
Tipo 3D?
Esatto.
Comunque vi siete persi il particolare, cioè che questo George ha aggiunto solo la neve, perché la sfera chiusa con l'acqua la facevano a Venezia.
Ah, è vero,
i maestri vetrai italiani già facevano questa cosa, ma non c'avevano dentro la finta neve. Certo. C'avevano dentro probabilmente qualcos'altro,
cioè,
che
lui
galleggiava.
Ci ha aggiunto soltanto l'effetto neve, insomma.
Ok.
È una cosa estremamente romantica,
sì,
e soprattutto estremamente inutile. Cioè, la boule neige è proprio quel ciapapulver.
È un ciapapulver della prima categoria A, proprio. Ciapapulver.
Sì, sì, non serve assolutamente ad altro, anche perché basta, cioè lo giri tre volte, già la quarta.
Rompi i coglioni, certo.
Ti sei stufato, no?
Quali sono altri ciapapulver abbastanza diffusi?
Oh, guarda, sto svuotando la casa in montagna,
sì,
e se vuoi te ne dico tantissimi.
Vai,
tipo, ho a casa un portapipe con delle pipe.
Vabbè, senti, però le pipe, se fumi, cioè...
Ma secondo me quelle sono ormai inutilizzabili. Però quello è un ottimo ciapapulver.
È un ciapapulver. Poi?
I fumetti sono tutti ciapapulver.
Non è vero, cioè
li hai letti una volta, poi li lasci lì. Tu quante volte rileggi i fumetti?
Guarda, i fumetti li ho riletti solamente una volta, durante il primo trasloco della mia vita da solo, diciamo, quando sono andato a vivere da solo, in cui non avevo ancora portato i libri, i cellulari erano ancora molto noiosi, e l'unica roba che avevo erano dei vecchi Nathan Never.
Oh!
E quindi ho riletto tutti dei fumetti.
Quanti ricordi,
Natanella?
I peluche sono ciapapulver.
Ah, sì,
i peluche, porca miseria, sì, odiosi peluche.
Insomma, è solo perché altre cose che collezioni tendenzialmente le metti nelle buste apposite, tipo le monete e i francobolli sono nelle buste, però...
Nei raccoglitori.
Sì, sì, beh, comunque però il
raccoglitore... Sapete che
poi...
sono ancora la prima, cioè sono le prime collezioni in assoluto?
Cioè?
Come numero di gente che fa la collezione, monete, francobolli sono la top nel podio.
Beh, ma perché hanno i francobolli in particolare, hanno la loro praticità, sono molto piccoli, per cui collezionarli è, cioè, se non so, collezioni paracarri è
più difficile.
Sì.
Tu fai aeroplani. Delle collezioni, queste?
No, io detesto le collezioni. Detesto le collezioni. Sì, è proprio una roba che non.
E tu, Astrid?
Io per un po' avevo i menu dei locali.
Ciulati, facevo ovviamente.
Facevo questa cosa illegale.
Sì, ma anche un po' un po' antietica, se vogliamo. No, non è vero.
Però sai che quando c'è stato il passaggio lire-euro,
sì?
Alla fine
valevano,
no, non valevano niente, però avevo i menu dei posti dove ero andata con le lire.
Hai provato ancora a metterli su eBay? E a farti ridere in faccia perché non li vuole nessuno. No, vabbè, però poteva essere un'idea.
Oppure facevi la poliziotta, andava nei posti e dicevi: eh no, il cambio non è giusto. Quando era in lira.
Ah, è vero. Sì.
Di collezioni serie, no, non le ho mai fatte. Troppo sbattimento.
Io sì, e collezionavo oggetti a forma di maiale.
Ah, anche quello.
Perché mi piaceva il maiale come
animale. Ah, ecco perché hai un grosso salvadanaio a forma di porco.
Sì, esatto. Ci sono un sacco di persone che collezionano tipo i gufi.
Gufi, elefanti, polpi, vanno molto i polpi. Cose a forma di polpo, non polpi veri.
Gli Swarovski sono dei ciappapulver.
Madonna mia, sì. E Marco Schiaffino dice: Nathan Nevero, ho i primi 100 ma li ho lasciati indietro nell'ultimo trasloco. Quindi non li hai più, Marco.
Ciao,
li
Schiaffino!
Avevi, no. Li hai avuti i primi 100. Comunque anche io.
Io sui montagna avevo i Tex.
I Tex, non i primi 100, immagino.
Sì, no, anche dal primo, ma sai che c'è la famosa questione del primo Tex Willer, che
no,
doveva avere una pubblicità all'interno per essere quello originale.
Ah, non lo so.
La mano rossa, il primo Tex Willer, l'hanno poi rieditato, visto il grande successo. Quindi il primo original ha tipo una pubblicità in retro di copertina, che se non è quella non è il primo.
Ok, ok.
Però è la collezione completa.
E costa tanto?
No, sai, non ne ho la più pallida idea, perché quelle sono le cose di mio fratello e quindi se ne deve curare mio fratello adesso.
C'è una...
Anche di Topolino ne ho una svalangata, una sdernata.
Credo che tu voglia che facciamo questa domanda. E se ne sta prendendo cura tuo fratello?
Se qualcuno fosse interessato a una collezione completa di Tex Willer, mi contatti.
Ok, cioè, sono lì a ciapare polvere, per colpa di tuo fratello.
Pipe. No, adesso sono anche in una scatola.
Pipa e rastrelliera sono a prendere polvere perché non sono tue. Se fossi una fumatrice di pipa magari sarebbe diverso. Se mi regalano una mazza da polo pure io lo lascio prendere polvere. Comunque fumare fumano, se no, se non sono bruciate.
Però io mi chiedo, non sono vecchi ormai, cioè non sono passate di utilizzo oltre che di moda?
Non lo
se
so,
sono troppo
però
vecchie.
Io ti dico non fumare.
No.
Che bravo.
Hai visto?
Bravo.
Se no sembrava un incito.
Pensa che tristi quelli che collezioneranno le sigarette elettroniche.
Ci sono?
Non lo so, però tra un po' di anni c'erano quelli che collezionavano pipe e ci saranno quelli
non
che
credo. Le sigarette elettroniche quando la cambi di solito è perché si è rotto qualcosa, per cui la conferisci alla piattaforma ecologica fra gli oggettini.
Ma poi la pipa ha tutta la lavorazione diversa, cioè era un oggetto che si prestava di più a essere collezionato.
Sì, decisamente. Va bene. E quindi
poi
finisce.
Inizia a collezionare radio, Gem.
Allora.
Lo sto già facendo.
No, non colleziono radio. Mi piacciono molto le radio vecchie. E ne ho due. Tra l'altro, una regalatami, giuro, da un ascoltatore di Radio Popolare che ha fatto un annuncio su Facebook dicendo regalo delle radio vecchie. E ho scoperto che abitava dove abitavo io ai tempi. E quindi me l'ha regalata. È una vecchia radio. E tra l'altro, avevamo anche litigato online prima. Per cui abbiamo fatto pace e mi ha regalato una radio, è stato molto bello.
Io potrei iniziarla perché sono già a quota 3, in effetti, una collezione di macchine da scrivere.
No, mica, è una roba più piccola, no? Pesano una tonnellata l'una.
No, una è in ghisa praticamente, pesa tantissimo.
Esatto, pesano tantissimo. No, non ti conviene, non è una buona. Va bene.
Ragazzi, vi lascio al Bellati.
Ciao
Astrid,
stai
grazie.
Bene, stai bene. Beh, e io
vado
vorrei
mangiare il raviolo più buono del mondo.
Ah già, è vero.
Qual
che
è?
Ho parlato prima.
Ero nella Bassa Bergamasca, a Fornovo, a mangiare il raviolo più buono del mondo e mi è avanzata la schiscetta, per cui faccio il nuovo giro.
Ma chi l'ha detto?
C'ho già la colina, guarda. Mi sente. No, è buono, è buonissimo. Lo dicono così: è il più buono della bassa. Però vabbè, quanti vuoi che, cioè, raviolo, anche adesso ci sono così tanti ravioli nel mondo, no?
Non è l'età che fa buttare una pipa. Ho comprato ieri una pipa del 1940, splendida, Phil. Phil, secondo me, ti sta per contattare per comprare delle pipe.
Esatto.
Se volesse, sono qua.
Sono belle?
Sì.
Sono di pregio?
Sì. Assolutamente.
S, sui fumetti ho dubbi, i miei topolini e i miei manga, Orange Road, Ranma, mia figlia anni dopo se li ha divorati e li ha requisiti, sono come i libri allora, mica li leggi tutti i giorni. Beh, quello che dice Simone non è del tutto sbagliato.
Sì, io sono d'accordo con Simone.
Ma io non sto dicendo che non li leggi, però la polvere sul fumetto glielo devi fare.
Sì, e anche sui libri. Sai dove non la devi fare? Sugli ebook, e infatti sono più comodi. Ciao!
Ciao! Ciao! Ciao ciao!
C'è? Sì, c'è, sento uno schiarirsi di voce. Ciao!
Schiarirsi di voce mi appartiene, sì, ciao.
Ciao, come stai?
Ma adesso ne faccio un altro.
Ah, okay. Questo era proprio tuo. Sì, sì, se posso, questo era forse più tuo del primo. Sei a Torino?
No, stiamo rientrando da Torino, dove oggi sono stato a trovare la Simo, ma so, perché prima vi seguivo dall'auto a radio, sì. E l'avete detto, mi avete anche perculato, cattivi.
Sì, 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 ti abbiamo un po'... ma non proprio perculato, diciamo vessato, via, vessato.
Sì, senza possibilità di così, un confronto, per cui, vabbè, e questo è un po' il senso della qualità delle persone, insomma.
Sì, 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 hai ragione, faccio schifo. No, ma la Gaia, però, tutto sommato, è innocente in tutto questo.
Ah, no, ecco. La Gaia sì, infatti eri tu che fomentavi la povera Simo, che guarda, oggi è stata deliziosa. Il posto dove lavora, infinito, è stupendo. E quindi consiglio caldamente a tutte e a tutti di andarci, perché è veramente interessante, e poi loro sono veramente molto accoglienti in un posto splendido, una vista, signore e signori, pazzesca.
Si vede il cielo.
Ma no, non
si vede il cielo,
vede...
e domini praticamente Torino, che oggi era praticamente a bagno in un lago di nebbia.
Di nebbia.
No, io la dico, perdonatemi, lo dico la milanese, però è di nebbia, per cui vedevi spuntare la Mole, vedevi spuntare soltanto poche cose, le cose più alte di Torino, che non sono tante, perché Torino, a differenza di Milano, non ha bestioni, e è una zona centrale ed è veramente interessante. Bel posto, bene.
Ha una Mole.
Una Mole.
E poi basta, no? C'è qualcos'altro che spunta?
No, di cose alte non ne ha, però è una città che io adoro davvero. Sarà che le città con il fiume, secondo me, hanno una carta in più.
È vero.
Sono molto d'accordo con te.
È vero, è vero, è vero. Il Ponte Lambro è sicuramente...
Ponte Lambro! tutti i fiumi, tutte le grandi città che si affacciano sull'Olona, sull'Ambro. Sì.
Osnago a Molgora.
E infatti lì arrivano proprio anche addirittura dal Giappone per vederlo. Vabbè, esatto. Comunque, dai, stupidaggini a parte. E quindi abbiamo parlato. No, tra l'altro oggi ci siamo accordati appunto con la Simo di fare una puntata insieme, magari anche di tutto un po'. No.
Domenica In.
Di Domenica In, perdonatemi, ma anche del podcast mio, Discoscienza, perché la cosa di cui voglio parlare adesso è appunto la questione del Natale, no? Il Natale è alle porte. E chiediamoci appunto come nasce il Natale.
Proprio da un punto di vista biologico.
No, dal punto di vista biologico, dal punto di vista, sì, non solo biologico, ma certo, ma anche dal punto di vista astronomico.
Okay.
Perché il Natale cade in un periodo molto molto importante, se ci pensate, che è l'equinozio, no? Invernale. In cui sostanzialmente, scusate, ho detto una cagata, il sostizio d'inverno.
Non volevo correggerti.
No, perdonami, guarda, sono un po' cotto perché ho guidato, ho fatto veramente il matto facendo girare la mia famiglia per 200 posti, quindi sono un po' brasato. E quindi perdonatemi. Cioè il momento in cui la notte è la notte più lunga dell'anno, no?
Certo.
E quindi praticamente che cosa succede? Le notti si allungano e i giorni si accorciano a partire dall'equinozio a settembre, per poi appunto arrivare al minimo delle ore di luce nel solstizio d'inverno, e poi da quel momento le giornate si allungano ancora fino ad arrivare a marzo, quando appunto c'è l'equinozio,
l'altro equinozio.
Ok, quindi
quello bello.
È un momento fondamentale, se ci pensate. Pensate appunto quando non esisteva La luce elettrica, e quindi ci si basava sostanzialmente sulle ore di luce che ti forniva il buon dì, la natura, il buon dì, perché poi magari ci sono persone, e quindi la questione era proprio una sorta di morte e rinascita, anche perché coincideva con i mesi più freddi, e quindi il momento in cui, a partire proprio da questo momento, da questo che è il periodo natalizio, si tornava alla rinascita, al caldo, quindi ai semi che germinavano. Siete d'accordo?
Sì, è totalmente, sì. Totalmente. Poi è anche la notte in cui puoi dormire di più.
È la notte in cui puoi dormire di più, a meno che non ti svegli col buio e con la bici devi mettere 600 luci, perché per Milano attraversarla devi farti vedere.
Certo.
Quindi che cosa si celebra a Natale?
Si riceve,
domanda
lo dico,
retorica.
Lo dico?
Vai.
Si celebra il ritorno della luce, quindi?
Oh.
No, a Natale, il nostro Natale, aspetta, il Natale nostro, di noi cattolici, cristiani, che cosa celebriamo?
Scusami. La nascita,
Jesus. Esatto, la nascita. Quindi non è casuale questa cosa, che una festa che è successiva appunto a questi riti antichissimi. Considerate che nei Saturnali romani, che cadevano dal 17 al 23 dicembre, si festeggiava questa rinascita. Poi ci arriviamo, con uno scambio di doni, pensate. Quindi in pratica cosa è successo? Il Natale attuale ha raccolto intorno a sé tutti questi riti antichi e ne ha fatto qualcosa che appunto potesse rispondere alle esigenze di una religione moderna.
E quindi ecco che
la nascita di Gesù coincide appunto con questo momento di passaggio in cui finalmente appunto c'è la rinascita. Poi che cosa si fa a Natale? Si danno dei doni, giusto?
Sì.
A chi? Perché, ma in particolare chi sono i protagonisti? Le bambine e i bambini.
Okay,
esatto. E questa cosa, secondo gli studi antropologici, che sono assolutamente interessanti, a partire da Levi-Strauss, grande antropologo, sostanzialmente perché si danno i doni ai bambini? Anche questa non è una cosa nuova, ma è una cosa antichissima. Per esempio, sempre appunto nei Saturnali, a Roma si facevano delle bamboline di pasta di pane, cioè di dolci, che si donavano ai bambini, delle bambole, cosa che c'è ancora in Sicilia, se ci pensate, perché ci sono le pupe di zucchero, no? Che vengono donate appunto ai bambini. Cosa rappresentano questi doni? Rappresentavano sostanzialmente un ingraziarsi, e qui la dico grossa, però non lo dico io, lo dicono gli antropologi, ingraziarsi i morti.
Cavolo, che parole forti che hai usato. Che parole morti. Perché? Senti, aspetta, ti va se ti fermo un attimo e facciamo crescere l'hype a dismisura? Mandiamo un breve stacco pubblicitario e poi torniamo?
Ma, per bacco.
Dai, che figata, no?
Certo, è la cosa più bella.
Stai lì. Oh, dicevamo, finita l'attesa, finita questa suspense insostenibile a proposito de... Ma perché ingraziarsi i morti dando delle bamboline?
Dando i dolci.
Il legame è davvero sottile, molto interessante. Allora, questo perché? Questo sempre secondo studio antropologico.
Stiamo parlando di regali di Natale vecchi.
Stiamo parlando del fatto per cui, perché a Natale, allora abbiamo capito il motivo per cui si celebra una nascita ed è perché appunto a partire da questo periodo le giornate cominciano ad allungarsi, quindi finisce il periodo buio e inizia, diciamo, il percorso verso la luce, quindi verso la nascita dei semi, la possibilità di appunto avere una stagione propizia. Ho detto semi non per caso, perché il nodo, secondo gli antropologi, sta proprio lì, ossia i morti sono visti. Innanzitutto non c'era, diciamo, in epoca precristiana un momento, cioè due spazi separati così netti come succede da noi, come cioè tra i vivi e i morti. Ma diciamo che i morti avevano una sorta di mondo parallelo e i vivi interagivano continuamente con i morti, ok, con gli spiriti chiaramente, ma questo in tutte le culture appunto occidentali antiche.
C'era una maggiore continuità fra le due realtà e probabilmente anche meno tabù rispetto a oggi.
C'erano meno tabù perché proprio i morti, passatemi il termine, vivevano con i vivi e tra i vivi, in una sorta di dimensione, cioè mentre noi li releghiamo a un al di là oppure a niente, per chi non ci crede ovviamente, mentre lì appunto c'era questa cosa in cui i morti erano commisti ai vivi. E quindi cosa facevano i vivi? Davano appunto loro dei morti per ringraziarseli, perché i morti avevano comunque dei poteri particolari e potevano per esempio assicurare un buon raccolto,
okay? Oppure dare i numeri dell'enalotto,
oppure i numeri, oppure non ti tiravano la coperta, esatto, in piedi quando dormi. Oh, il punto è, quindi, morti vengono seppelliti, quindi sono visti come una sorta di seme che tu inumi e quindi metti sottoterra in attesa della rinascita. Ci siete?
Sì.
Secondo passaggio, cos'è il seme dell'umanità? Senza battute orrende, ma il seme dell'umanità sono i bimbi, ok?
Certo.
Che stanno crescendo. E quindi c'era questa sorta di sovrapposizione allegorica tra i vivi tra i morti, scusatemi, e i bimbi, e quindi dare doni ai bimbi era una sorta di tramite per dare i doni ai morti, quindi i bimbi diventavano una sorta di mediatore tra l'aldilà, quindi tra il mondo dei morti e il mondo dei vivi. E pensate un po' quale festa è esattamente ancora adesso risponde a questo tipo di esigenza, provate a pensarci. Halloween.
Dia de Muertos.
Esatto, sì, pensate a tutte quelle feste, appunto adesso prendiamo Halloween perché è più nota, dove appunto tu dai dei doni ai bimbi che non a caso sono appunto vestiti con vestiti orrorifici, no? Da morti, zombie, eccetera. Chiaramente adesso ci sono anche gli zori, ma
sono
gli zori.
Ok.
Il zoro, è plurale di zoro, penso che sia zoro.
Certo.
E quindi la cosa appunto interessante che è stata studiata è perché, a parte che tutte le feste comandate hanno assorbito delle antiche feste pagane, perché distribuirle in modo occasionale, cioè c'erano già delle feste forti e sentite dal punto di vista culturale, piazziamo lì delle
squadra che vince non si cambia.
Esattamente, e il Natale non fa differenza. Però la cosa interessante appunto è questa cosa qui, in cui i bambini assumono questo ruolo di mediatori tra il mondo dei morti e il mondo dei vivi, e anche perché consideriamo il fatto che all'epoca c'era una mortalità infantile spaventosa.
Eh sì, brutta,
e quindi
brutta,
i bambini
brutta.
Purtroppo erano molto vicini al mondo dei morti, perché appunto passare da qui a lì era un attimo.
Certo, certo. Madonna, che brutta, che finale drammatico.
No, però perché è drammatico? Dai, è un modo per leggere il Natale. Adesso sappiamo perché stiamo dando dei doni,
certo.
Ci stiamo ingraziando i defunti attraverso i bimbi. Terrificante. Tra l'altro, oggi c'era un dove abbiamo mangiato, c'era questa scena pazzesca, bellissima, se vuoi, dove una bambina con la penna segnava su un catalogo di giocattoli di un centro commerciale, no, i doni che voleva.
Che romantica lettura della lettera per Natale.
Moltissimo. Allora io, così, dato che sono una faccia di merda, ho detto ai genitori: ma cosa fate? Gli mandate direttamente a Babbo Natale, immagino, il catalogo, e poi lui vede dove ha messo le crocette la bimba. E poi cattivo.
Ma fatti gli affari tuoi.
Ma veramente?
No, ho visto che ha messo una crocetta su una bici e ho detto: ma ascoltami, una sola, vai.
Magari faceva, invece che fare una lettera, faceva un collage, taglia le figure, le mette sulla lettera e dice a Babbo Natale che vuole quelli.
No, era proprio dichiarata la cosa, che era proprio una sorta di scelta dei doni che voleva farsi portare da Babbo Natale. Però così è più comodo, in effetti, metti la croce, ci sarà anche un QR, Babbo Natale passa lo scanner e sa già tutto, no?
Spara con la pistola, bip.
E poi gli elfi stanno già dietro la bottega, che cosa devono costruire? Vuoi il soldatino di marzapane o la bambolina di pezza?
Certo, certo, potrebbe essere. Senti, noi abbiamo... Sì, mi sa che abbiamo finito, no?
Abbiamo finito, ma abbiamo...
Ah, c'è un...
Abbiamo un ospite, abbiamo voluto salutarci una persona.
Un aspetta un attimo che diamo la linea a... Il contributo
che si siede a quel microfono.
Prego.
Ma io che faccio? Mi stacco?
No, stai.
Che te frega.
Beh, buonasera.
No, devo
tutti.
Andare, poi mi mangio.
Ah, ti devi andare?
Ok, va bene.
Allora,
ciao Bellati, ciao. Saluta famiglia.
Ciao. Signor Nostrini,
buonasera. Giancarlo.
Buonasera a voi tutti e tutte.
Cosa...
No, stavo ascoltando, è interessantissimo l'intervento di...
Ha sbagliato tutto?
No, ha detto delle
pensavo
cose...
Pensavo ci correggessi.
No, ma figurati.
Mi avrebbe divertito moltissimo. Questo.
No, anzi, semmai posso aggiungere qualcos'altro.
Vai.
Velocemente, in tutti i riti di passaggio, entrando nel periodo oscuro dell'inverno, e Halloween è la prima festa, è il rituale dei morti, il passaggio, perché si chiudono le stagioni di tutti i raccolti, si deve arare, anche se oggi noi viviamo in una società del web e non abbiamo cognizione di quando arriva la frutta e la verdura sui banconi dei negozi e dei supermercati.
Tanto l'ananas arriva sempre.
Appunto, figurati le zucchine. Insomma, tutte queste cose, in realtà grano, frumento, riso, viene battuto, viene raccolto. Forse le ultime raccolte sono ovviamente la frutta di stagione come gli aranci e i mandarini, ma le olive vengono raccolte a novembre. Però dove si coltivano i cereali, il periodo fondamentale della chiusura, anche della ratura, era il momento del passaggio di stagione, da ottobre a novembre, insomma. Poi la chiusura, almeno secondo i rituali cattolici, era San Martino, e anche lì c'erano le questue dei bambini, non so, cito Venezia, una per tanti, insomma.
Queste dei bambini, cioè i bambini facevano.
Esatto, ma poi anche in questo periodo, come poi arriverà alla Befana primavera, poi ci sono dentro ovviamente nel sincretismo culturale, religioso, le sovrapposizioni. I bambini sono sempre protagonisti, sono davvero i mediatori tra gli adulti e coloro che sono passati prima, quindi il grande culto degli antenati che si ripropone ogni volta che c'è un momento del passaggio. Certo. Questa è la sostanza, insomma, di tutte queste rituali che si sono perpetrate, poi sono andate in un posto, poi sono ritornate oppure si sono mantenute. Tra l'altro stasera magari faccio un po' di pubblicità alla trasmissione.
No, ma ci mancherebbe.
La sacca, stasera vi parlerò di un po' di rituali tra virgolette alternativi di quelle che erano le rappresentazioni drammatiche, o cosiddette drammatiche, invece erano molto gioiose del Natale, insomma, che non era necessariamente il presepe, ma erano delle forme di ritualizzazione della natività molto gioiose, meno assorte nell'elemento religioso.
Cioè non per forza solenni.
Esatto, anzi molto divertenti. Vi cito soltanto un nome perché è diventato famoso nella storia anche della televisione, la figura dello sarchiapone.
Ma veramente?
Certo.
Ah, non lo sapevo, pensavo
è un personaggio è un personaggio della cantata dei pastori, campana napoletana in particolare, che era un personaggio goffo, buffo, un po' da una parte come un tisker, cioè cialtrone e nello stesso tempo furbacchione, magari un po' malmesso.
Qualcuno così.
Certo, certo. E così anche per dirvi, per le feste di Natale, lo cito come lo citerò più tardi, il rituale dei Mummers in Irlanda, che erano queste maschere o incappucciate con dei cappucci fatti di paglia o di maschere, che andavano a fare le questue del periodo che oggi chiamiamo natalizio, ma che si riporta indietro di secoli se non millenni ai rituali del solstizio, o comunque anche lì dei giorni più corti che man mano diventavano più lunghi.
Insomma,
dai Mummers, Lorena McKennitt ne ha fatto un brano che è diventato famoso, no? La Mummers Dance, che è questo giusto per così anche riportare alla presenza e all'attualità.
Grazie mille.
Grazie Giancarlo.
Figuratevi, e ringrazio tutti chi vi segue.
Noi andiamo avanti ancora un pochino, abbiamo ancora sì una ventina di minuti.
Sì, e dobbiamo collegarci col nostro Burigatto.
E lo facciamo subito, brano, sì dai, un brano.
Sì, un brano, dai.
Rolls up a side though, best you're gonna get is you could be my side hoe. Boy, you're looking so cute in a polo, but you're driving around in a Volvo. I'm playing with it like a yo-yo.
she leased it. Mix a saladito with the meat chip. Baby girl on the keys, lo que dice. Attitude smacking on her chicle. Let me tell you, whoa, whoa, yeah, yeah. Said she only fuck with ballers. I know that's cool, but I can give you more than just some dollars. Yeah, yeah. Yo no sabo, no Nintendo. She said yo no hablo, no comprendo. Baby, está apagada, yo te prendo. Suicide doors, I'm not drunk, I'm not the Lambo. I know she a lot to handle. I fuck up my life, baby girl, let's take a gamble. Run through it like Rambo.
Shoshana. See, I'm a hablo a la turca. But catch me down in Cabo doing Zumba. Heard that you don't ball, but they still call you a baller. You can know my number if you really wanna call her.
Cosa ridi? Perché ridi?
Non ho capito perché. Ma smettila di mettermi mentre rido.
No, ma stavi ridendo e ero... Vabbè, mi sembrava carino. Aspetta, c'è un intro.
Sì.
Ciao Sheldon, voi lo fate l'albero di Natale?
No, perché noi non festeggiamo l'antica festività pagana dei Saturnali.
Saturnali?
Venite bambini, il momento dello speciale di Natale di Sheldon è finalmente arrivato.
Nell'era precristiana, quando il solstizio d'inverno si avvicinava e le piante morivano, i pagani portavano rami di sempreverde nelle case come atto di magia beneaugurante, inteso a proteggere le essenze vitali delle piante fino a primavera. Questa usanza fu successivamente adottata dai nord europei e infine è diventata il cosiddetto albero di Natale.
E questa, caro Charlie Brown, è la pura vera essenza della magia.
Non, beh, però è vero, cioè, tutto, certo. Tutto, perché volevi questa introduzione, Riccardo? Riccardo?
Riccardo?
Non c'è Riccardo.
Comunque lo dico io perché è così per...
Non c'è Riccardo Burgazzi, bisogna cercare Riccardo Burgazzi da qualche parte.
Su Skype?
Pronto? No, non c'è Riccardo Burgazzi.
Beh, comunque questo succede perché introduce un po' il tema che Burgazzi, se va tutto bene, ci racconterà.
Ti racconterà. E il, tra l'altro, scusami, non c'entra niente, o meglio, è una cosa un po' laterale, ma che impressione sentire le serie doppiate, non ci sono abituato, sono tutte molto più... Ciao! Ciao Riccardo!
Ciao!
Ciao, non ti sentivamo, scusami. E, senti, perché hai chiesto questa introduzione sui Saturnalia di Sheldon di Big Bang Theory?
Ma non ci vedremo?
Sì, prima o poi ci vediamo. Magari.
Oh. Ah, sta solo prendendo forma.
Magari a Capodanno. Magari... No, non c'è la webcam. No. Va e viene. Abbiamo rubato lo studio a Nostrini per avere la webcam e... perché era necessaria oggi. In realtà ha funzionato solamente per i primi due collegamenti.
No, quindi sì, adesso sì. Non saprò se mi sto dilungando perché non vedo.
Quando... No, guarda.
Non preoccuparti, ti tagliamo direttamente. Sì. Non
accorgerai
è un problema,
di star parlando
Burgazzi.
Da solo da ore. E perché a un certo punto ti eri dilungato. Gatto, non c'è problema. E, senti, dici tu, di cosa ci parli oggi?
Allora, Gaia mi ha fatto pressione.
Sì. È sempre detto, colpa mia adesso.
C'è un tema, stai al tema. Ma io, teoricamente, dovendo parlare
che
di
tema
vittoria...
C'è,
ma no, ma non è vero, guarda, sta mentendo. Non abbiamo un tema. Ma come
ha detto,
di che cosa parlate? Io ti ho detto un po' quali erano gli argomenti dei miei colleghi.
Ma perché
tu
volevi
hai
copiare.
Deciso, non no, avendo infatti, fantasia e volendo riproporre sempre cose
detto,
di tutto
ognuno
tu
parla di quello che... Parliamo tutti di Natale, tu parla di quello che vuoi, però noi parliamo tutti di Natale.
Non è vero, sono bellati. Sono bellati.
Ah, vabbè, allora ok. Allora, vabbè, ormai ho preparato un pezzo su questo.
Va bene,
quindi,
fallo.
Allora, avevo preparato un pezzo su questi giorni qui di festa, il 6, il 7 e l'8.
Uh-huh.
Però il 7 e l'8, vabbè, si sa, cioè, non è che ci dobbiamo soffermare più di tanto.
Perché? Non ti piace?
No, perché più che altro ho paura di non fare in tempo con il 6 perché ho trovato un sacco di roba.
Ah, okay, va bene, vai.
Saltiamo Sant'Ambrogio, saltiamo l'Immacolata.
E passiamo direttamente alla notte in cui succede questa cosa. Vi leggo dei versi tratti da una poesia, poi vi dico che poesia è.
Ok.
Che dice: balzai su dal letto per vedere cosa stava accadendo. Scattai verso la finestra in un baleno. Spalancai le imposte, acciuffai una sciarpa. La luna sulla coltre di neve appena caduta illuminava a giorno le cose terrestri. Quando apparì...
No, è caduto anche lui!
ma niente, oggi Skype va così. Ah, oggi tutto Skype anche fa... molto carino.
Mi piaceva? Aspetta che ci sta richiamando.
Eccoci.
Sì, vai, scusami, sì, è caduta, ma per colpa nostra, vai sereno.
Ah, ok, quindi...
Quindi vabbè, siamo che si è messo la sciarpa intorno al collo, c'era la luna che rifletteva sulla neve il proprio chiarore...
Esatto, quando apparì ai miei occhi strabuzzati una slitta minuscola e 8 piccole renne, guidate da un vecchietto, così veloce e gagliardo. Più veloci delle aquile giunsero le sue renne e lui fischiava e gridava e le chiamava per nome, poi elenca tutti i nomi e dice come le foglie secche volavano a casaccio prima dell'uragano, quando urtano un ostacolo, esse salivano in cielo, così le renne volavano su, su, fino in terrazzo. Con la slitta piena di giocattoli e poi in un bacchier d'occhio ho sentito sul tetto eccetera eccetera, e dice che è proprio come se l'era immaginato e lo descrive, ha un sacco ricolmo di giocattoli sulla schiena, sembrava un venditore ambulante, gli brillavano gli occhi, aveva le fossette allegre e una pancia che quando rideva ballava tutta. Ecco, Bobo, questa poesia qua, vabbè, questo è body shaming, però è d'inizio 800, quindi
non c'era ancora certa consapevolezza.
Esatto.
È d'inizio 800, è una poesia che viene attribuita da alcuni a Clement Clark Moore, dicendo che è appunto uscita per la prima volta, è stata data alle stampe nel 1823. Io ho letto qualche verso della traduzione di Enzo Varricchio e Viviana di Donna. Okay. E c'era scritto dove l'ho trovato che andavano citati, altrimenti ti scrive l'avvocato.
No, ma è giusto citare i traduttori, è sempre una cosa bella.
È una cosa bella. E però non si è certi che l'abbia scritta lui. Forse a casa di Clement Clark Moore c'era una badante per i suoi bambini, la quale a sua volta l'aveva sentita da un altro signore di nome Henry Livingstone, che era un olandese che viveva a New York. Ed è importante questo fatto che fosse olandese, perché la figura di cui chiaramente viene descritta in questa poesia è la figura di quello che gli olandesi chiamano Sinterklaas.
Che sembra senza classe, ma in realtà è un false
friend. Sinterklaas sarebbe Santa Claus.
Direi di sì. E poi diciamoci la verità, è San Nicola.
Esatto, stiamo parlando del 6 dicembre, della notte di San Nicola. Uh-huh. Ed è questa la prima descrizione che viene fatta di San Nicola, appunto a New York, con l'immaginario che è tuttora vigente. E infatti su questa poesia si ispirò poi all'inizio del Novecento, del 1931, Haddad Sandbrun, che era un illustratore che la Coca-Cola appunto ingaggiò per fare la pubblicità del suo prodotto, e sulla base di questa poesia descrisse questo personaggio, no? Che è poi quello che oggi abbiamo tutti in mente, che poi si tinge di rosso, no? con la Coca-Cola. Ecco, San Nicola però appunto è il 6 dicembre, no? Come si arriva poi al 25 dicembre, perché si sposta?
Ma soprattutto da Bari fino a lì.
Da Bari fino a lì, no?
Allora, anzi, ancora prima.
Prima di Bari. La storia inizia prima di Bari, perché San Nicola era nato in Grecia, ma poi è morto a Mira, nell'attuale Turchia.
Sì.
E era vissuto nel IV secolo e aveva già la particolarità di essere un santo legato ai bambini e ai doni. Ai doni perché dice la tradizione, no, cristiana, che trovò tre fanciulle che i genitori volevano far prostituire e lui le salvò da questa cosa regalando loro delle doti, fondamentalmente, quindi gli fece tanti regali e queste potettero fare un'altra
quando non c'era la Naspi.
Ecco.
Quindi praticamente non ha combattuto contro il sistema, ma l'ha agevolato.
Sì, perché non aveva ancora sconfitto la povertà.
Esatto, esatto.
E poi è legato anche ai bambini, perché un altro miracolo che gli si attribuisce è quello di essere entrato in una osteria, era già vecchio, caluto, eccetera, perché è un tipo di santo che non è santo perché è diventato martire, come molti, come praticamente tutti,
oh,
ma è morto nel suo letto, insomma, in vecchiaia, ed era vescovo, e, insomma, però ha fatto anche quest'altra cosa buona, di entrare in un'osteria, chiedere del cibo, e in quell'osteria la sera prima erano entrati tre bambini che avevano fatto la stessa domanda: sfamateci. Gli osti si guardarono e si dissero: sai che c'è, non abbiamo cibo, quasi quasi adesso vi prendiamo e cuciniamo voi.
No, quindi, ma non si fa. Ah, il famoso menù bimbi.
Una mattanza.
Quello. Okay.
E tra l'altro la cronaca è abbastanza cruenta nella descrizione di questa cosa qua.
Sì, cioè, spiega un po' come sfilettare un bambino.
Esatto, esatto. Infatti
noi non lo facciamo.
Andò, nella credenza, insomma, aprì e invece ne uscirono i tre bambini intonsi e vivi, esattamente.
Quindi
come
fece il miracolo.
Un po' traumatizzati. Fece
un miracolo. Quindi i bambini si salvarono. Poi la storia continua. Quando avviene questa cosa? Avviene durante il periodo delle Saturnalia, fondamentalmente. Okay. Quindi quella festa pagana. Che va, e da qui l'introduzione di Sheldon,
okay,
che va più o meno dai primi giorni di dicembre fino al 23 dicembre, quindi il solstizio d'inverno.
Certo, certo.
E festa dove appunto si finì, tanto sentivo prima che parlavate di raccolti e cose
sì,
del
sì,
genere.
Sì, 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 abbiamo, ecco, appunto, due frangenti. Abbiamo solo 4 minuti, siccome sembri veleggiare verso la settantina di minuti per concludere, volevo dire.
Volevamo giusto farti capire che devi richiamarti all'ordine, insomma.
Ok, allora, come si arriva a Bari? Perché centinaia di anni dopo, quando i bizantini perdono quella città che casca in mani musulmane, alcuni crociati portano parte di queste ossa a Bari. Erano convinti di averle portate tutte, ma invece nella fretta se ne sono dimenticata qualcuna.
Vabbè, ma il bello dello scheletro lo sarà.
Passano
poi
i veneziani e anche i veneziani se ne prendono altre di queste ossa, quindi c'è un po' di San Nicola a Bari, c'è un po' di San Nicola a Venezia.
E un po' in tutti noi.
Comunque.
Ma poi si scoprì, poi fecero il test del DNA nel 92 sulle ossa di Bari, di Venezia, dicono è effettivamente la stessa persona.
Ma non è San Nicola.
Si complica perché si trovò altre ossa poi, sempre proprio a Mira, in un sepolcro, e la questione è ancora aperta, se sono ossa sempre la stessa persona oppure no.
Magari comunque, è piena di ossa.
Grazie alla Coca-Cola la festa si sposta il 25 dicembre, uh-huh, scalzando Gesù Bambino in buona parte del mondo, o i Re Magi, se a meglio vedere, perché sono loro che
portano i doni.
E in molti però posti dell'est Europa e anche del nord Europa, appunto, si festeggia ancora il 6 dicembre questa festa qua, San Nicola.
Certo,
San Nicola,
certo.
Che viene chiamato in modi diversi da Santa Claus, da lì appunto il Sinterklaas di cui prima, e dal momento che New York era una volta New Amsterdam, come dice la canzone, e sono stati gli emigrati olandesi a portare questa tradizione di là, quindi è San Nicola da Mira, è San Nicola da Bari ed è San Nicola da New York.
Pensate che storia, super
global.
Marco
ci dice San Nico Coca-Cola anche.
Sì, sì, sì.
Sì,
vabbè,
sì.
Cosa lì è un po', dipende, però è vero che a un certo punto è stato, come dire, uno dei testimonial, via, si vede che...
Allora io vi do un consiglio di lettura.
Oh,
prego.
In 20 secondi, no? È del tutto disinteressato, non so perché, ma Sotto Natale vende tantissimo questo romanzo, sempre. Tra l'altro lo trovate anche a Garabombo.
Certo.
Che parla di, non Nicola,
bensì,
ma del Michelasso.
Ancora? Ma
porca, dai!
Ci credo che vende tantissimo, edito? Lo continui a spingere.
Da chi è stato edito? Dici un po'.
Ma no, che altro?
Chiedi l'autore.
L'autore? È Riccardo Burgazzi.
Ah, da Novate. Riccardo Burgazzi da Novate.
Tra l'altro, a proposito di 7 di dicembre, sono i santi patroni di Novate, sono Gervaso e Protasio.
Chi se ne frega.
Quindi tu hai lavorato il 7 di dicembre o hai utilizzato il nostro patrono per stare a casa?
Abbiamo chiuso, tutti chiusi.
Ma guarda, che vergogna.
Trovate caput di niente, ma vabbè. Senti.
Niente, parlando di New York mi viene sempre in mente, no?
Certo, anche a noi.
È nuova, anche lei.
Nuova Novate, dai.
In quelle zone dell'est Europa si viene chiamato Mikuláš. San Nicola passa come Mikuláš, che ha un'assonanza molto curiosa con Michelasso, che non c'entra assolutamente nulla. Se leggerete quel romanzo vi troverete una spiegazione alternativa.
Va bene, c'è anche il mio libro?
C'è anche il tuo libro.
Ma basta, io basta.
No, no, ma lo chiedo semplicemente da autore al proprio editore, perché sicuramente per vendere i suoi toglie gli altri, per cui...
Che vergogna, vergogna.
Senti, c'era qua di nuovo Giancarlo Nostrini che voleva correggerti e dirti che hai sbagliato
tutto.
Ma non è vero, ma non è vero.
Ci sono loro che mi fanno il countdown, le cose precarie, non è facile.
Ma no, va benissimo, hai detto delle cose molto, molto giuste. Posso solo aggiungere qualche cosa, il concetto del colore verde del primario Babbo Natale, che poi pian piano assume i colori del fuoco e il culto degli antenati è sempre presente. Posso dirti che dopo Moore viene le prime rappresentazioni illustrate di Babbo Natale, le troviamo durante la guerra di secessione, la guerra civile statunitense, dove su dei giornali da distribuire le truppe si vede Babbo Natale che porta i doni ai nordisti, per esempio,
e non agli altri che si sono comportati
male.
Noi dobbiamo chiudere.
Poi scusa, una piccola appunto storico: San Nicola diventa una specie di grande santo perché attraverso i bizantini, che hanno praticamente il dominio sul Mediterraneo, ma anche attraverso la religione ortodossa verso l'est, diventa il santo diffuso in tutta Europa fino a raggiungere le propaggini del nord.
Il santo più globale.
Esatto.
Ciao Riccardo Burgazzi.
Grazie, buonanotte. Burgazzi.
Ciao, buonanotte anche a te. Giancarlo Nostrini, a dopo. A voi.
Ma se fate tutte queste puntualizzazioni, io vengo qui ad ascoltarvi.
Però
certo.
Sì, preoccupare.
E vi ringrazio gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ciao a tutti.
Ciao, a domenica prossima.